Mi perdonerete se questa omelia la leggerò e questo vi chiederà magari un poco più di attenzione, ma non potevo fare diversamente. Era troppo importante per me esprimere bene ciò che in questo momento il mio cuore desidera comunicare. Desidero anzitutto ringraziare il Vescovo Antonio per questo invito. Sono molto felice di poter celebrare in questa chiesa e ricordare qui Don Primo Mazzolari, farlo poi nel giorno del lunedì dell'Angelo, giorno nel quale si dilata, per così dire, la Domenica di Risurrezione, è ancora più suggestivo. A tutto questo, come abbiamo detto, si aggiunge ora l'inattesa, struggente notizia della dipartita del Santo Padre, il Papa Francesco, chiamato dal Signore proprio nel cuore della Pasqua. Per questa mia breve riflessione, che vuole semplicemente condividere con voi qualche mia personale considerazione su Don Primo, straordinario testimone della fede che certo voi conoscete molto meglio di me, vorrei partire appunto dalla parola di Dio che oggi la liturgia ci propone. Il Vangelo è quello di Matteo. L'episodio raccontato si riferisce all'incontro del risorto con le donne di ritorno dalla visita al sepolcro ritrovato vuoto. Ricevuto l'annuncio della resurrezione di colui che stanno cercando, esse, come scrive l'Evangelista, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, continua il testo del Vangelo, Gesù venne loro incontro e disse «Salute a voi». Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro, non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Nella maestosità della scena ci colpisce un particolare. Gesù dice alle donne di portare l'annuncio dell'incontro suo in Galilea ai suoi fratelli. Quelli che erano con lui e lo avevano seguito fin dalla Galilea, in particolare i dodici, quelli che considerava i suoi amici, li aveva sempre chiamati discepoli. Solo ora, per la prima volta, egli li qualifica così, i suoi fratelli. Andate a dire ai miei fratelli. Qualcosa dunque è cambiato nel suo rapporto con loro. Lo capiamo meglio alla luce di una parola simile che nel Vangelo di Giovanni il risorto rivolge a Maria di Magdala. Va dai miei fratelli e di loro io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. In forza della resurrezione di Gesù, dunque, è sorto un nuovo rapporto tra lui e i suoi. Qualcosa è cambiato. Ora essi hanno acquisito una nuova identità. Sono con lui figli dello stesso Padre che è nei cieli. Non sono soltanto discepoli di un maestro. La comunione con lui continua. Egli infatti tornerà a mostrarsi loro e siederà a tavola con loro dopo la sua risurrezione, ma in una forma che è nuova e che durerà per sempre. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Sono queste le ultime parole che il risorto rivolge ai suoi fratelli nel Vangelo di Matteo. Parole che sono precedute da queste altre. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Con la sua risurrezione, Gesù è divenuto colui che ha pieno potere e lo esercita come vincitore della morte. Lo dice bene San Pietro nel suo primo discorso agli abitanti di Gerusalemme, che abbiamo ascoltato nella prima lettura di questa celebrazione. Dice così: Dio ha risuscitato Gesù liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che la morte lo tenesse in suo potere. Riferendo poi a Gesù le parole del Salmo, Pietro afferma: per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia alla tua presenza. Ecco, conoscere le vie della vita e gustare la gioia della sua presenza, questo è il frutto della risurrezione di Gesù, della sua potenza regale all'opera nella storia. Questo è anche lo scopo della missione della Chiesa. Mi piace guardare in questa prospettiva la testimonianza di Don Primo Mazzolari. Lo sfondo nel quale collocarla è proprio la missione della Chiesa a favore di un mondo al quale è stata data la reale possibilità di conoscere i veri sentieri della vita e di gustare la gioia della presenza di Dio. Questa vita e questa gioia vengono dal Vangelo, che ha preso vita con il mistero pasquale. E proprio la passione per il Vangelo, inteso come potenza di salvezza, ha animato il cuore di questo sacerdote, che pastore di un piccolo gregge in un piccolo paese, ha fatto risuonare una voce che ha varcato i confini dello spazio e del tempo, una voce coraggiosa e profetica. Questa voce risuona ancora. A che cosa dunque ci invita? Provo a rispondere attraverso alcuni degli scritti di Don Primo che mi hanno particolarmente colpito. Anzitutto ci invita a divenire operatori di pace, a coltivare la passione per la pace e ad assumerci la responsabilità che tale passione comporta. Il cristiano, scrive Don Primo, è un uomo di pace, ma non è un uomo in pace. La pace è in realtà la sua vocazione e potremmo anche dire un po' il suo tormento. In un altro scritto osservava: se siamo un mondo senza pace, la colpa non è di questi o di quelli, ma di tutti. Se dopo 20 secoli di Vangelo siamo un mondo senza pace, i cristiani devono avere la loro parte di responsabilità. Se la colpa di un mondo senza pace è di tutti e dei cristiani in modo particolare, l'opera della pace non può essere che un'opera comune, nella quale i cristiani devono avere un compito precipuo, come precipua è la loro responsabilità. La pace è un bene universale, indivisibile, dono e guadagno degli uomini di buona volontà. La pace non si impone, la pace si offre. Essa è il primo frutto di quel comandamento sempre nuovo che la germina e la custodisce. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore, amatevi l'un l'altro. Alla pace si affianca la giustizia, che in un certo senso ne costituisce la condizione. Essa va ricercata con tutte le forze. L'ingiustizia va combattuta, mai tollerata, e non può essere giustificata neppure dalla bontà. Il pensiero di Don Primo al riguardo è molto acuto e molto chiaro. Egli scrive: «La sofferenza ben sopportata mi redime e redime, ma non fa diventare buona l'ingiustizia di chi ha pesato su di me. E una bontà conseguente che non ha nulla da spartire con la causa ingiusta che ha generato la mia sofferenza. Soffrendo bene l'ingiustizia, creo una corrente di bontà, ma non per questo gli uomini sono dispensati dal fermare con tutte le forze la sorgente di male che continua a generare l'errore. Il soffrire non è un bene in sé, e se il Signore ci aiuta a cavare il bene dal male, non vuole però che noi chiamiamo bene il male, il quale va tolto di mezzo nei limiti della nostra responsabilità e della nostra carità. Don Primo Mazzolari fu un grande amico dei poveri. Egli li conosceva, li frequentava e li amava. Sapeva che l'amore per i poveri non è poesia o semplice trasporto sentimentale. Diceva: «I poveri sono scomodi, ingombranti, suscitano repulsione, intimidiscono. È facile dire una parola gentile a un uomo della stessa nostra condizione. Si sa o si può prevedere fino a che punto essa viene compresa, ma non si sa mai che cosa il povero capisce e che cosa non capisce. È difficile misurare la profondità del suo dolore e la superficialità del suo piacere. Per conoscere veramente i poveri, per parlarne con competenza, bisognerebbe conoscere il mistero di Dio che li ha chiamati beati, riservando loro il suo regno». E in un altro suo scritto dice: «Chi ha poca carità vede pochi poveri, chi ha molta carità vede molti poveri, chi non ha carità non vede nessuno». L'amore per la Chiesa in Don Primo era una sorta di obbligo interiore, un movimento naturale del cuore, ma questo amore era impastato con la sua singolare personalità. Egli nei confronti della sua amata Chiesa era esigente, non faceva sconti. Scriveva: «Come se il problema centrale della vita religiosa fosse affollare le chiese. Siamo ancora ammalati di clientelismo. La prima prova della fede è il coraggio della verità e della giustizia». E in una riflessione più ampia, che arrivava a toccare la figura del sacerdote, precisava: «Questo nostro povero mondo materialista e calcolatore non può essere salvato sul piano del calcolo e della quantità. Dio ha sempre scelto le cose che non sono per confondere quelle che credono di essere. Il Vangelo è novità e sorpresa. La provvidenza sta tagliandoci gli ormeggi, direi che ci impedisce di fare l'economo, l'amministratore, mestieri che hanno troppo parentela con il mercenario. Il denaro non risponde più al prete, ci disobbedisce. Solo la povertà, ma una povertà accolta con passione, ci è rimasta fedele. In terra cristiana il povero è la più onorevole professione, per un sacerdote è la vocazione». Se volessimo ricercare in Don Primo la radice di tutto, della sua fede, del suo ministero, se dovessimo interrogarci su ciò che lo animava nel profondo, sul suo più grande desiderio, quello che in certo senso unificava tutti gli altri e che egli riconosceva realmente proprio al Vangelo, cosa potremmo dire? Credo questo: che la fede, che alla base di tutto sta l'amore, così come il Cristo crocifisso e risorto ce lo ha rivelato. Scriveva: «Non mi dispiace che gli uomini non siano onnipotenti. Mi dispiacerebbe se noi, poveri uomini, non sapessimo volerci bene. L'uomo buono vale infinitamente di più dell'uomo che crede di sapere tutto o di poter fare tutto». Che l'amore dell'uomo sarà sempre fragile e incerto è quanto Don Primo ricava dall'evidenza dell'esperienza, ma egli diceva: «Le infedeltà all'amore si perdonano moltiplicando l'amore». E un'ultima cosa: si dovrà dire sull'amore, che questa è l'unica rivoluzione credibile. Chi capisce come deve essere presente la Chiesa in questa svolta della storia, scriveva sempre Don Primo Mazzolari, capisce anche ciò che la sua carità può sopportare e ciò che non può sopportare, proprio in nome della stessa carità. Ripeto, in nome della carità, perché la rivoluzione cristiana, l'unica che può essere giustificata anche davanti alla storia, più che da diritti conculcati o offesi, nasce da doveri suggeriti e imposti al nostro cuore dalla carità. Chi ci lega al nostro prossimo, chi ama, chi più ama, è potenzialmente l'unico e vero rivoluzionario. Mi piace infine far risuonare una parola che Don Primo ha pronunciato sulla speranza, in questo giubileo che Papa Francesco ha voluto qualificare in questa prospettiva. Dice Don Primo: la speranza è la faccia di Dio, quale si scopre di momento in momento, secondo il volto delle nostre disperazioni. Poiché tutte le speranze, anche le più tenui, le più fragili, perfino i sogni e le illusioni, appartengono alla speranza. La speranza vede la spiga quando i miei occhi di carne non vedono che il seme che marcisce. Concludo con queste parole del testamento di Don Primo, che mi hanno profondamente toccato e che alzano il velo sul segreto nascosto nel cuore di questo grande testimone della fede. Egli scrive, congedandosi da questo mondo: chiudo la mia giornata come credo di averla vissuta, in piena comunione di fede e di obbedienza alla Chiesa e in sincera e affettuosa devozione verso il Papa e il Vescovo. So di averla amata e servita con fedeltà e disinteresse completo. E conclude così il suo testamento: verso la grande casa dell'Eterno mi avvio, confortato dal perdono di tutti, che torno ad invocare ai piedi di quell'altare che ho salito tante e tante volte con povertà sconfinata, sperando che nell'ultima messa il Salvatore Eterno, dopo avermi fatto posto sulla croce, mi serri fra le sue braccia, dicendo anche a me: entra anche tu nella pace del tuo Signore. E questo è quello che vogliamo chiedere anche per Papa Francesco, con grande affetto e con profonda gratitudine.